Top Italia Radio Podcast. Ascolta il meglio delle interviste su topitaliaradio.it e su Spotify.
Intanto voglio davvero ringraziare per essere qui con noi e introdurre Didier, che appunto era il fidanzato di Gianni Aramelé. Didier Perrier, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a te Riccardo, intanto grazie a te, grazie a voi di Top Italia Radio per avermi dato questa possibilità.
E mi dicevi, tu sei un pisteur sostanzialmente, no? La Twill.
Sì, esatto.
Quindi in qualche modo la neve era anche un elemento di unione, no? Anche professionale, oltre che immagino affettivo e di passione tra te e Janira, che insomma vi ricorderete era una 25enne maestra di sci, nonché atleta di La Twill, era molto brava insomma lei a livello di sci. Ne parlavamo un po' fuori onda insomma di questo settore che è davvero ricco di passione, di ricordi, immagino anche per voi. Purtroppo il 10 giugno 2023 Janira Aramelé è deceduta all'ospedale Parini di Aosta, peraltro, nonostante diciamo il fatto di cui stiamo parlando è avvenuto a Torino, insomma in una clinica dove era stata operata. Se hai voglia, l'hai fatto molto bene, devo dire, su Facebook con un post che è diventato virale in queste ore, di farci un po' una ricostruzione di quello che è successo. Si parte credo dalla vostra vacanza in Sicilia, giusto?
Esattamente, è proprio andata così, come ogni anno finita la stagione sulle piste. Ci siamo dedicati del tempo, ci dedicavamo del tempo, eravamo in Sicilia, a Favignana, da due giorni solamente e appunto, visto che il tempo non era granché bello, abbiamo deciso di prendere le bici, di farci un giretto, visitare un po' l'isola, girare l'isola.
Una normale tra due fidanzati.
E appunto, poi quella sera lì, del 20 maggio, è successo... questo infortunio.
Si è fatta male una caviglia, una cosa cioè, normale, ve lo posso assicurare, a me è successo mille volte, insomma lei si è fatta una frattura appunto in bici, se non lo so insomma in quale contesto, ma insomma una frattura alla caviglia. Dopodiché voi rientrate ovviamente.
Sì, esattamente, siamo stati portati all'ospedale di Palermo in un primo momento e dopodiché, vista la difficoltà, perché appunto abitare a 1500 km senza avere una macchina a disposizione, mezzi, comunque i suoi genitori che potessero starci vicino, aiutarci nelle cose, e siamo rientrati, abbiamo deciso di rientrare e di seguire l'iter per recuperare al meglio da questo infortunio qua in Italia, in valle, scusa.
Che prevedeva l'operazione, ovviamente, perché se
sì,
è una frattura multipla, peraltro, della caviglia, ti operano, insomma, ti mettono delle viti, eccetera.
Esattamente.
E la cosa paradossale è che mi pare di capire che l'operazione in sé è andata benissimo.
L'operazione
giusto?
È andata super bene, sì.
Quindi dove siete rivolti insomma per l'operazione?
Siamo stati alla clinica Fornaca a Torino.
Clinica privata?
Sì, giusto? Esattamente.
Clinica privata. Quindi l'operazione va molto bene, a questo punto insomma uno dice bene, a posto, torniamo alla nostra vita. Infatti
esatto.
Nel post tu racconti di come già eravate proiettati al recupero, no?
Sì, 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 assolutamente, anche in un primo momento in macchina ridevamo, scherzavamo. Sì. Tant'è che se ti posso raccontare un piccolo aneddoto, appena usciti dalla clinica Janira viene contattata dicendole guarda che hai dimenticato qua un vestito, e lei ha detto ok, tanto la prossima settimana veniamo giù a fare la visita, passo lì a prenderlo, e poi posa il telefono e come era solita fare mi dice vedi, per una volta che mi prepari te le valigie hai dimenticato sicuramente qualcosa. Esatto. Infatti
quindi insomma fino lì era un lieto fine, una brutta disavventura
sì.
che può capitare. Dopodiché inizia il calvario vero e proprio, però, perché Janira inizia a stare male, tu lo racconti in modo molto crudo e come va fatto secondo me in modo letterale quello che inizia a succedere. Quindi inizia ad avvertire dei forti mal di testa, grande spossatezza. Questo a distanza di quanto dall'operazione, ti ricordi più o meno?
All'incirca 12 ore. Perché appunto lei ha terminato l'operazione la sera del 6 giugno. Noi il 7 giugno intorno alle 17 siamo usciti dall'ospedale, tempo di arrivare a casa, ma neanche, perché verso Quincinetto, se non mi ricordo male, ho iniziato a vedere che non stava così bene. Io subito ho pensato che avesse magari un po' patito la macchina, il post operazione, niente che mi lasciasse pensare a quello che poi in realtà è successo.
Sì, perché poi lei insomma si aggrava, voi credo a quel punto vi rivolgete immagino all'ospedale, insomma, no?
Fate... Sì, assolutamente. Arrivati a casa Janira era senza forze, mal di testa forte, sì. Tant'è che ho dovuto appunto... per fare tre scalini per venire, per arrivare a casa nostra, prenderla a spalle, portarla in braccio fino sul divano, dove poi è iniziato veramente l'inferno.
Insomma, adesso non mi va neanche di andare troppo su questo, perché è un argomento, immagino, ancora molto doloroso per Didier. Però da qui in poi precipita la situazione, lei viene, immagino, ricoverata all'ospedale Parini, no?
Subito, sì. Esatto.
I medici cercano di fare il possibile, ma non riescono, insomma, a salvarla.
No, esattamente. Viene subito sedata, intubata, specialmente perché era super agitata. Io, suo papà, mio zio e gli operatori dell'ambulanza eravamo in cinque a tenere ferma una ragazza di 60 kg piccolina, era impossibile tenerla e...
Sì, perché aveva appunto convulsioni, sì. Era, certo, uno stato di malessere molto, molto chiaro ed evidente. E insomma, a quel punto arriva il dolore, insomma, il dolore della perdita, della morte di una ragazza di 25 anni, per te, per i genitori. Tu nel posto lo spieghi molto bene, insomma, no? Le varie prospettive, la tua, che stavi pensando a un futuro con lei, chiaramente.
Assolutamente,
no?
Ne parlavamo, sì, sempre più spesso.
State insieme da 8 anni?
Avremmo fatto 8 anni ad ottobre.
Ecco appunto, quindi un rapporto molto solido, molto, molto profondo quello tra, sì, di voi. I genitori, insomma, chiunque sia genitore in ascolto può solo immaginare, immagino, no? Quello che possono aver provato, quali erano le aspettative, insomma, i nipotini, insomma, tutte quelle cose normali che tutti i genitori,
sì, assolutamente,
proiettano su un figlio.
Stavamo proprio iniziando a sempre più a fare questi progetti qua, dopo 3 anni di convivenza, comunque sì, voleva andare proprio una svolta alla nostra vita insieme e appunto parlavamo sempre più spesso di figli, matrimonio.
Sì. E adesso arriviamo alla seconda parte, diciamo così, della storia. Io metterei un disco nel frattempo, così facciamo rifiatare Didier, rifiatiamo un po' tutti, diamo anche la possibilità a chi ci ascolta, se vuole, insomma, di chiederci qualcosa, di partecipare banalmente a questa battaglia, perché a questo punto arriva la richiesta di giustizia e inizia un iter che dal mio punto di vista ad oggi è incredibile. Domani ci sarà una giornata importante, una data importantissima, perché ci sarà il pronunciamento del Tribunale sul vostro ricorso rispetto all'archiviazione, ma adesso ricostruiamo tutta la vicenda per dare un po' l'idea anche del, insomma, devo dire della sensazione un po' di assurdità, immagino, che state vivendo, oltre che di forte ingiustizia che state vivendo voi come familiari e come affetti. Tra poco però, perché prima sentiamo un disco appunto e poi torniamo. 349-722-5831 per scriverci. Insomma, oggi parliamo di un caso di cronaca, ma per noi è di cronaca, per l'ospite è un caso di affetto, evidentemente, molto doloroso, la storia di Janira Mellè, maestra di sci 25enne deceduta nel 2023 a causa, questo si può dire senza troppi giri di parole, di una meningite contratta, e qui arriviamo appunto alla seconda parte. Vi abbiamo lasciato con l'epilogo straziante, insomma, dopo l'operazione, dopo quel calvario, meningite contratta appunto durante l'operazione. Addirittura dall'autopsia, questa è la cosa che mi lascia più sbigottito, correggimi Didier se sbaglio, si scrive proprio chiaramente che lei ha contratto la meningite proprio durante l'anestesia spinale, giusto?
Sì, quindi, esattamente.
Momento preciso.
Nero su bianco quello che c'è scritto sull'autopsia.
È molto, cioè, molto chiara questa autopsia. E a questo punto io devo dire la verità, da cittadino, ma può essere che sono ignorante io, assolutamente, io da cittadino dico, fai uno più uno, insomma, a questo punto chiunque sia stato negligente, non abbia provveduto a garantire condizioni igieniche adatte a un'operazione di questo tipo, l'anestesia spinale peraltro è una cosa che si fa abbastanza normalmente per tutte le operazioni, diciamo dalla vita in giù è abbastanza normale che si faccia caviglia, ginocchio, eccetera, quindi una cosa anche abbastanza rutinaria, no? Che si fa in un ospedale, dico, è normale che adesso si dovrà andare in fondo a questa vicenda, qualcuno dovrà rispondere in qualche modo, ma non per essere, guarda, qua sembra che uno voglia voglia il colpevole a tutti i costi, prendersela con qualcuno, ma per un fatto logico, perché chiunque di noi nel suo mestiere, se commette un errore, paga. È molto semplice, ma anche solo quando guidi per strada con la macchina, tu cerchi di rispettare il codice. Se fai una cavolata, se sei negligente, ti distrai, ti dimentichi i fari, una cosa, e quello causa un incidente, mi spiace per te, magari eri pieno di preoccupazioni nella tua vita, eccetera, però alla fine risponderai al codice penale, a quello che è, per quello che è successo. In questo caso, secondo me, incredibilmente, ma domani ci sarà un pronunciamento importante, invece viene disposta l'archiviazione. Io non so se tu vuoi farci una ricostruzione anche di questo iter giudiziario. Voi siete partiti dalla procura di Aosta, che poi, diciamo, ha lasciato il fascicolo a quella di Torino, giusto?
Esattamente, sì. È andata così. A settembre riceviamo l'autopsia, dove appunto viene appunto scritto nero su bianco quello che poi in realtà è successo a Janira. Sì. Quindi viene delineato il momento preciso in cui lei ha contratto questo batterio.
Sì. Sì, 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 quello è chiarissimo, quindi questa è l'autopsia. Dopodiché io sono rimasto abbastanza, il vostro avvocato lo dice, abbastanza anche sbigottito, per carità, non voglio entrare in questa cosa perché ci mancherebbe, però anche dalle indagini, francamente, no? Perché se ho capito bene, dimmi se sbaglio, il sopralluogo all'ospedale dove è avvenuto questa infezione l'hanno fatto un mese dopo.
Esatto, sì, a luglio.
L'hanno fatto a luglio. E a quel punto a luglio non trovano nulla, cioè non è che c'è da trovare chi questa cosa, però no. Insomma, è chiaro che un mese dopo, a che senso aveva farlo, mi viene da dire. Per carità, avranno avuto le loro ragioni per fare comunque dei rilievi, immagino qualcosa avranno colto, però a quel punto il tribunale di Torino, giusto, decide che questa storia va archiviata, insomma, che non...
Sì, okay. Esatto, letta l'autopsia, fatto appunto tutto quello che andava fatto, sì, viene chiesta l'archiviazione, appunto, alla quale il nostro avvocato prontamente si è opposto.
Fatto ricorso
per appunto superficialità, non so, però appunto.
Sì, sì, no, beh, questo è questione del tecnico, si va in motivazioni, insomma, del ricorso fatto dall'avvocato, nel quale è giusto fino a un certo punto addentrarci, perché non abbiamo magari neanche le competenze, insomma, per farlo. Però ecco, quantomeno si è arrivati al fatto che domani ci sarà un nuovo pronunciamento, no? E voi ci tenete molto che i riflettori siano puntati domani. Io aggiungo, non come è stato finora, perché finora i riflettori non sono stati molto puntati. Voi avete scelto, secondo me, giustamente un profilo basso. Perché è giusto così, perché uno non è tenuto da cittadino perché sia fatta giustizia, diciamo, a far casino, non fa parte dei doveri, diciamo, del cittadino questo. Adesso speriamo che con un po' di attenzione in più, come dire, almeno questa fretta che sembrerebbe esserci stata, sembrerebbe, ripeto, non ci sia. Ecco, questo è un po' quello che chiedete voi.
Esattamente, sì, per giustizia non è inteso vendetta o puntare il dito contro qualcuno o qualcosa, è semplicemente che c'è la verità. C'è il fatto preciso nella quale Janira ha contratto il batterio, e quindi che appunto non vengano dimenticate queste cose, ci sia appunto una presa di responsabilità da parte di qualcuno, e allo stesso tempo Janira indietro nessuno la riporterà, purtroppo, però che nel 2023, nel 2024, per una frattura alla caviglia nessuno deve poter, cioè debba in,
certo,
a nessuno deve succedere questo.
Ci mancherebbe. E soprattutto che nessuno debba, come dire, subire una cosa di questo tipo senza che vi siano responsabili, secondo me.
Esattamente.
Questa è la cosa. Ragazzi, ripeto, qua sembra che uno voglia il colpevole, ma io da cittadino, da paziente, io voglio la certezza che se mi succede qualcosa del genere in ospedale, che ripeto, purtroppo può succedere perché fa parte della vita, fa parte di siamo tutti esseri umani, questo purtroppo lo dico in maniera un po' cinica, ma è così, però almeno voglio la certezza che chi sbaglia, insomma, ne risponde in qualche modo. In qualche modo, non so come, perché non sono un giudice, non lo voglio dire. Un messaggio tra i tanti che ci arrivano da parte di un ascoltatore, Pino: tutta la mia commossa solidarietà, la giustizia, mai come in questo caso, va fatta. No alla condanna vendicativa, ma che questi casi non devono più succedere. Insomma, questo un po'. Ma è quello che chiedete voi. Tra l'altro, se voi leggete il post che trovate online, che sta avendo migliaia di condivisioni di Didier, lo trovate come Didier Pomperier sui social, su Facebook. La cosa che viene proprio stressata, che viene scritta in modo chiaro, è che questa battaglia è fatta soprattutto per chi si possa trovare in una situazione di questo
esatto.
tipo.
Esatto.
Voi siete messi in quei panni. Sì.
Esattamente, noi cioè, abbiamo appunto pensato che non succeda più a nessun altro, che nessuno si trovi con una figlia a 25 anni che dall'oggi al domani viene a mancare per una banalità, per una semplice frattura alla caviglia. E che appunto non si passi dal paradiso all'inferno in 20 giorni in questa maniera qua.
Assolutamente, ci uniamo a questo appello. L'hashtag, se vi interessa, come dire, il mondo social, che è utile in questi casi per diffondere questa battaglia, è hashtag giustizia per Janira, tutto attaccato. Quindi questo è un po' il modo in cui in queste ore soprattutto si può parlare di questa cosa sui social, è importante, così si crea un eco maggiore. E davvero ci auguriamo tutti che domani sia una giornata che segni una svolta in questa vicenda. Insomma, 27 di marzo speriamo che debba essere una data che vi ricorderete tra virgolette in positivo, per quanto questa parola sia possibile in una situazione tragica di questo tipo. Didier, grazie
davvero. Grazie a te e grazie a voi di Top Italia Radio.
Grazie per il coraggio a Didier Perrier per aver ripercorso una cosa così dolorosa, per aver avuto anche la lucidità di metterlo nero su bianco sui social e per avere la voglia e la forza di lottare. Guardate che in una situazione di questo tipo, quando tu hai già subito e stai ancora patendo insomma un dolore così forte, l'ultima cosa di cui avresti voglia è metterti a fare battaglie, perché penso che sia proprio l'ultimo dei pensieri in una situazione normale. Grazie ancora Didier, noi andiamo avanti intanto col Music Box.
Top Italia Radio Podcast. Ascolta il meglio delle interviste su topitaliaradio.it e su Spotify.